Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Nella puntata scorsa avevamo lasciato il nostro Cagliostro, come vi avevo ricordato, un personaggio misterioso caratterizzato da luci, cioè la nomea di Gran Guaritore, e ombre, veniva descritto come un geniale truffatore. Il nostro Cagliostro, dicevo, l'avevamo lasciato in partenza da Rovereto alla volta di Trento, la capitale del principato vescovile che, ormai decrepito, stava affrontando i suoi ultimi giorni. Nel pomeriggio di domenica 21 ottobre 1788, Alessandro Cagliostro, secolo Giuseppe Balsamo, nato nel quartiere Ballarò di Palermo nel 1743, entra nella piccola e sonnolenta capitale del principato dopo essere stato di fatto allontanato da Rovereto, allora alle dipendenze dirette di Vienna. Nella città della Quercia era diventato una sorta di pop star perché la voce popolare, e non solo popolare, narrava di prodigiose guarigioni grazie alle sue ricette, di fenomeni inspiegabili che accadevano in sua presenza, di trasformazioni alchemiche di rozzi metalli in oro. E poi c'era la loggia del rito egizio che in un secolo, il Settecento, che vide l'espansione della massoneria, diciamo così, come religione alternativa, soprattutto alla cattolica, attraeva il primo luogo gli aristocratici e i borghesi ai quali il mondo feudale andava stretto. Non a caso Cagliostro venne invitato nella Trento oscurantista dal barone Gian Giacomo Cresseri, che era rimasto affascinato dalle sue avventure e dalle sue storie sulle sue presunte capacità esoteriche. Non solo, il conte Cagliostro, meglio sedicente conte Cagliostro, aveva un talento unico nelle relazioni. Era uno che si era fatto credere colonnello dell'esercito prussiano per entrare e lucrare nella elite parigina. Si era spacciato per colonnello dell'armata del re di Spagna a San Pietroburgo e tante altre cose ancora. D'altra parte, allora non c'erano le banche dati, carte d'identità elettroniche, niente fotografie, quindi ci si doveva fidare. In sintesi, il conte Cagliostro, altro titolo inventato, il cognome l'ha preso da una zia di Messina, era uno che, soprattutto attraverso i fratelli della massoneria, era riuscito a inserirsi nella crema dell'aristocrazia europea e ad affascinarla, o se volete a turlupinarla, con le sue arti mediche, alchemiche e l'esoterismo, che paradossalmente erano di gran moda nel secolo dei lumi. Quindi inserirsi nel piccolo mondo della corte del principe vescovo Pietro Vigilio Thun per lui fu un gioco da ragazzi. E infatti il canonico Sigismondo Manci, braccio destro del vescovo, fu tutt'altro che insensibile al fascino e alla fama di Cagliostro che, ospitato in casa Tabacchi in Via Larga, intratteneva la Trento che contava all'Hotel dell'Europa. Nelle sale barocche del locale, il nostro dispensava consigli, svelava segreti alchemici e accoglieva pazienti della buona società locale, ma anche la povera gente che veniva dalle valli. Tra questi pazienti ci fu anche il fratello del principe vescovo, il conte Matteo Thun, che Cagliostro sottopose ad una cura per i dolori reumatici, che prevedeva questa cura infusi a base di ingredienti tipo scorza di legno, legno santo, specificava cardo santo anche questo, cicoria e altre piante rare come il polipodio quercino, la cola quintida. In effetti la cura giovò al conte Thun e lui lo raccomandò con Cagliostro al fratello vescovo, che si era beccato una bronchite che non voleva passare. Anche a lui il noto taumaturgo fece arrivare una ricetta che anche in questo caso si rivelò efficace. Tirò fuori dai guai anche un magistrato civico, Paolo Lionelli, sofferente da 5 mesi a causa di un'escrescenza ossea. Tra l'altro il nostro grande personaggio trovò la collaborazione del medico Giacomo Bacca, massone di alto livello e sembra un rosacrociano, appartenente quindi a una delle confraternite più antiche e misteriose di Europa. Ma non sempre i pazienti riportavano a casa la pelle. Un altro uomo della corte vescovile, il consigliere Liutti, morì dopo aver trangugiato un beverone che gli era stato preparato da Cagliostro. E ci fu anche qualcuno, il conte Manci, tanto per non fare nomi, che alimentò il sospetto che il decesso avesse fatto felice qualcuno. Il conte Cagliostro a Trento ebbe anche l'occasione di prendere contatti con una serie di massoni, in particolare con i confratelli delle logge bavaresi. quelle degli illuminati come il conte Alessandro Savioli e il bonzanino Andrea Gummer, gente temuta dal potere costituito perché diffondevano idee di eguaglianza e libertà, parole o meglio valori che da lì a pochi mesi spiccheranno in Francia sul tricolore rivoluzionario. Il nostro, che ricordo era il capo, lui si definiva Gran Cofto, della setta di rito egizio da lui fondata in terra francese anni prima, convinse ad entrare in loggia anche il segretario aulico Bartolomeo Galvagni, un pezzo grosso del potere vescovile. Ma l'attivismo del personaggio iniziò a infastidire qualcuno. Non il vescovo, che anzi ormai si riteneva uno di famiglia con i Cagliostro, al punto che si faceva vedere spesso a teatro in compagnia di sua moglie. Come già detto, una gran bella donna, di costumi non certo rigidi, e in più gran maestra della prima loggia massonica femminile. Nei riti si vestiva con strane veste orientaleggianti, raccontando alle sue adepte che era discendente niente meno che della regina di Saba. Anche il nome col quale era conosciuta, Serafina, gli era stato imposto da Cagliostro proprio perché dal sapore mistico. In realtà si chiamava Lorenza Feliciani, nata in Piazza dei Fiori a Roma in una famiglia di un povero artigiano. E a Roma conobbe Alessandro al secolo Giuseppe e si sposarono nonostante la contrarietà della famiglia di lei. E il matrimonio d'amore divenne un po' alla volta una sorta di associazione per delinquere che portò i due soci ai ferri corti. Comunque su Cagliostro anche a Trento iniziarono ad addensarsi nubi nere. Le gazzette locali iniziarono a riportare articoli pubblicati dai grandi giornali dell'epoca che lo descrivevano come un truffatore e un millantatore. Rispolverarono anche lo scandalo della collana della regina di Francia, un gioiello di dimensioni mai viste, il suo valore corrispondeva a mezza tonnellata d'oro, che una banda di cortigiani si fece consegnare a nome della regina e che invece finì nelle mani di un ricettatore di Londra che lo piazzò a pezzi. Alessandro Cagliostro venne tirato in mezzo dal cardinale de Rohan, consigliere di Maria Antonietta, e finì alla Bastiglia. Una brutta esperienza dalla quale uscì con una sentenza di assoluzione, ma emarginato da Belmondo parigino. Belmondo che lui ripagò con una lettera al popolo francese che conteneva un invito alla rivolta e che lo fece diventare, agli occhi dei suoi detrattori, un pericoloso sovversivo. Del resto gli animi erano accesi e le pance erano anche vuote e l'Europa si preparava alla rivoluzione delle rivoluzioni, cioè quella francese. A farla breve, Cagliostro e Signora, i due erano sempre di più dei separati in casa, decisero di recarsi nella città del Papa. Ma per un massone conosciuto e dichiarato come lui era come buttarsi nella fossa dei leoni, ma il maestro delle relazioni se ne inventò un'altra. A Trento iniziò a frequentare il padre Pievano Comasco, mostrandosi come un uomo che voleva tornare alla fede cattolica, anzi giurava di non averla mai abbandonata, una volontà di tornare tra le braccia della Chiesa che il vescovo Thun ritenne sincera, al punto che fu disposto a scrivere una lettera di presentazione e raccomandazione di Cagliostro al segretario di Stato della Santa Sede. E così il 17 maggio del 1789, l'anno della Rivoluzione francese, lui e la moglie Serafina partirono alla volta della città eterna. Fu l'inizio della fine. A Roma tentò di fondare una loggia della sua massoneria di rito egizio e si ficcò in rogne. La moglie, forse istigata dai parenti e messa sotto pressione dagli sbirri pontifici, denunciò Cagliostro accusandolo di averla costretta a prostituirsi. L'Inquisizione ne approfittò per mettere i ceppi ai polsi del nostro personaggio e per sottoporlo a un processo con l'accusa gravissima nello Stato della Chiesa, costituzione di una loggia massonica e quindi eresia. Di loggia a Roma ce n'era più d'una, ma il Papa le tollerava, ma il conte Cagliostro era ritenuto pericoloso, un pericoloso rivoluzionario. Morale, condanna a morte, poi commutata da Papa Pio VI in ergastolo. Alessandro Conte di Cagliostro venne incarcerato nel terribile carcere della Rocca di San Leo come eretico. Il trattamento fu durissimo, passò da una cella minuscola ad un vero e proprio buco nel tuffo dove veniva costantemente bastonato. Dopo anni di maltrattamenti, il 26 agosto 1795 morì. Come eretico venne sepolto in terra sconsacrata, ma la sua fama non morì con lui, anzi. Ma chi era stato davvero Cagliostro? Solo un truffatore geniale? Probabilmente no. Anzi, per una parte della massoneria era un uomo illuminato, di altissimo livello spirituale, che venne però sistematicamente denigrato dal potere. Ma solo la storia sa la verità.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.